A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Dieci e 36 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Buongiorno come sempre anche al nostro Gabriele Battaglia. Gabriele, ciao.
Buongiorno, ciao Diana.
E alla fine, tutto bene? Sì, sì, beh, diciamo, ci siamo svegliati meglio di come siamo andati a letto, ecco, se non altro. Alla fine le minacce di Trump si sono rivelate, insomma, un bluff, e questo atteso discorso che era stato preceduto ieri pomeriggio da queste minacce anche piuttosto truculente del Presidente degli Stati Uniti non c'è stato. C'è stato un semplice post sul suo social network Truth alla una di notte, appunto, in cui la fine del mondo viene rinviata con questa un po' incoscienza, un po' allegra incoscienza, per che caratterizza, insomma, un po' la politica estera americana di oggi. Viene rimandata di 2 settimane, vedremo quanto saranno fruttuosi i negoziati che verranno intavolati, dice Trump, sulla base del piano in 10 punti presentato da Teheran, cioè quello che fino a ieri era poco più che carta igienica. Insomma, dubito che si possa dire adesso con qualche senso chi ha vinto, chi ha perso, ma sicuramente, diciamo, con qualche senso e senza tifoserie, ma di sicuro quello che possiamo dire è chi ha contribuito a questo risultato. Il tavolo è in Pakistan, ma le pressioni vengono da più lontano, e lo ha ammesso lo stesso presidente Trump.
Eh sì. Infatti si ritiene che in qualche modo ci sia la Cina dietro alla tregua tra Stati Uniti e Iran. Allora, Pechino è il maggior partner commerciale di Teheran e soprattutto il principale alleato strategico del paese che ufficialmente ha svolto la mediazione, cioè il Pakistan. L'Iran ha annunciato, appunto, che avvierà questi negoziati formali con gli Stati Uniti a partire da venerdì a Islamabad, no? E chiaramente ha presentato il cessate il fuoco come una propria vittoria diplomatica.
Al 100%, ora, sì.
Al 100%. Mm. Con il Pakistan la Cina ha relazioni privilegiate in tutti i campi, proprio fin dagli anni 50. Quando il governo pakistano fu tra i primi a riconoscere la Repubblica Popolare come unica Cina, no? Spodestando così la Repubblica Cinese dei nazionalisti fuggiti a Taiwan. E basti, da questo punto di vista, pensare al corridoio economico Cina-Pakistan e al fatto che oltre l'80% degli armamenti pakistani sono importati dalla Cina, che da parte sua manda in Pakistan circa il 50% del proprio export bellico. Quindi figuratevi, è stata chiamata una sorta di alleanza d'acciaio, di ferro. Mm. E poi, come dicevi tu, è stato lo stesso Trump a lasciare intendere che Pechino potrebbe aver contribuito. Ho sentito dire di sì, no? Ha detto a AFP, quando gli è stato chiesto se la Cina fosse coinvolta nel facilitare la tregua. Ora, la strategia diplomatica cinese è passata prima dal veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che questa risoluzione ha sostenuto il Bahrain e voleva riaprire lo stretto di Hormuz e chiedeva all'Iran di cessare immediatamente tutti gli attacchi contro le navi mercantili e commerciali e di smetterla di ostacolare il transito e la libertà di navigazione. La Cina, insieme alla Russia, ha posto il veto, e questo l'ha fatto chiaramente per distinguere la propria posizione da quella statunitense e non esercitare nessun tipo di condanna nei confronti dell'Iran. Mm. Il Ministero degli Esteri cinese aveva detto precedentemente che questa guerra non avrebbe mai dovuto iniziare, quindi la si manda a dire a chi l'ha iniziata questa guerra, no? Dopodiché, affari spenti, Pechino sarebbe però intervenuta direttamente su Teheran, coordinandosi con intermediari come il Pakistan, la Turchia e l'Egitto. Ecco, adesso sarà interessante capire quali garanzie la Cina è riuscita a ottenere per l'Iran, tenuto conto dell'inaffidabilità degli interlocutori, cioè Stati Uniti e Israele, che hanno già cominciato la guerra mentre erano in corso trattative.
Perché secondo te la
Allora.
Cina ha fatto questa operazione, si è spesa in questo, si sarebbe spesa, diciamo, su questo tavolo? Nelle settimane si è detto che Pechino ha tutto l'interesse a stare a guardare che gli Stati Uniti vadano a sbattere, contro Teheran. È che la Cina ha avuto paura che alla fine, a furia di sbattere, di perdere, insomma, anche questo alleato così importante, Teheran, oppure altre considerazioni che riguardano anche i rapporti con gli Stati Uniti?
Ma sai, la Cina crede proprio diplomaticamente nello sviluppo pacifico, no? Proprio interno, ma anche in giro per il mondo. E quindi qualsiasi situazione di destabilizzazione, di guerra, è insomma il male assoluto per la Cina. Questo da un punto di vista più ideologico. Ma è chiaro che il blocco dello stretto di Hormuz crea problemi a tutti, Cina, compresa. Dopodiché io sottolineo due punti. Uno, è un chiaro successo diplomatico questo di Pechino, sarebbe, sempre che ci sia dietro Pechino, ma crediamo più o meno di sì. E questo la rafforzerebbe, rafforzerebbe la Cina sia sul piano regionale sia su quello internazionale. E poi questo, diciamo, contributo a risolvere la situazione serve anche a ridurre le tensioni in vista dell'incontro previsto da Trump e Xi Jinping a metà maggio a Pechino, forse che dovrebbe
Che
esserci.
al momento è salvo, a meno che tra 15 giorni non va di nuovo tutto a scatafascio. Allora ci allarghiamo adesso, Gabriele, a due paesi che confinano entrambi con la Cina, uno a nord e uno a sud, e sono entrambi freschi di cambi al vertice del potere: sono il Vietnam e la Mongolia. Ieri, insomma, perché sono due storie che, insomma, raccontano anche di quell'area e degli interessi, come dire, degli interessi, delle analogie con il grande vicino cinese. Uno è il Vietnam. Ieri i parlamentari vietnamiti hanno eletto all'unanimità il segretario generale del Partito Comunista, che si chiama Tô Lâm, anche presidente della Mongolia per i prossimi 5 anni, di fatto rendendolo il leader vietnamita più potente degli ultimi decenni. Si tratta per il Vietnam di un accentramento inedito del potere. Prima c'era una situazione più, diciamo, condivisa, più inclusiva, una leadership più collettiva, forse farraginosa, spesso corrotta, ma diciamo certamente più inclusiva. Insomma, i giornali parlano di una specie di cinizzazione, di pechinizzazione del Vietnam.
Beh, sì, ci sono molte similitudini, no? Beh, il Vietnam è come la Cina un sistema socialista a partito unico, però fino al 2024, cioè quando è entrato proprio in scena Tô Lâm, i ruoli del segretario generale del partito e del presidente della Repubblica erano quasi sempre stati divisi, Ho Chi Minh li aveva riuniti e poi ancora negli anni 2000. Però, insomma, erano quasi sempre stati divisi in base a proprio un principio che era quello dei quattro pilastri, cioè quattro figure diverse nei ruoli del presidente, del segretario del partito, del primo ministro e del presidente dell'Assemblea nazionale. Bene, in questo momento Tô Lâm accentra ora i due ruoli principali, come Xi Jinping in Cina, questa è la similitudine. E poi anche il perché, cioè perché questa centralizzazione? Boh, si pensa che sia finalizzata a due obiettivi principali. Primo, combattere la corruzione interna. E anche qui la mente corre subito a quanto ha fatto Xi Jinping a partire dal 2012. E poi accelerare sul piano dello sviluppo tecnologico. Ed eccoci di nuovo alla similitudine con la Cina. Mentre dall'altro lato, che è quello della politica estera, insomma, sul piano della politica estera, si pensa che il Vietnam dovrebbe mantenere quella che è stata definita la diplomazia del bambù, guarda che bella definizione, cioè la capacità di flettersi, no?
Beh,
E
d'altro.
adattarsi di fronte a vari interlocutori e varie situazioni. Un approccio, una postura in politica estera molto pragmatica a cui insomma ci ha abituati il Vietnam degli ultimi anni.
E ci spostiamo invece in Mongolia, anche qui c'è stato un cambio al vertice, è il terzo in appena un anno, si parla molto di questa forte instabilità politica che è insomma appunto tutta interna alla Mongolia, tutta interna al partito di governo peraltro.
Eh sì, la Mongolia è tutto un altro paio di maniche, ma è molto interessante perché in Mongolia vige un sistema politico di stampo liberal-democratico, no? E qui il 4 aprile si è insediato il nuovo governo di coalizione guidato dal primo ministro Niamsor Ujral, che è presidente del Partito del Popolo Mongolo, ok? E governerà questa
volta.
Che
è il Partito Comunista, storicamente, per capirci.
È l'ex Partito Comunista, il più antico partito della Mongolia, che poi è diventato di stampo socialdemocratico, diciamo così. E governerà la coalizione composta anche dal partito Hun, che significa letteralmente, è una sigla, è un acronimo, partito H-U-N, che significa Partito Nazionale del Lavoro, però Hun vuol dire anche partito della gente, delle persone, ok? E poi con la coalizione nazionale. Allora, cerchiamo di dare alcune coordinate. Questo è il terzo governo di coalizione consecutivo. E poi unisce, e questa è la cosa interessante, la principale forza politica che abbiamo detto, il Partito del Popolo, no? Con due, che è di matrice di socialdemocratica, abbiamo detto, con due partiti minori, di recente costituzione e ideologicamente invece di centrodestra. E poi, altra cosa, su 19 ministri, 10 ministri del precedente esecutivo sono stati riconfermati. Quindi, possiamo dire una sorta di rimpasto, un consociativismo alla mongola. Però è forse interessante approfondire un po', cioè perché il passaggio di mano ha fatto seguito alle dimissioni dell'ex primo ministro Zanda Shatar, che aveva lasciato a fine marzo e che a sua volta aveva sostituito lo scorso giugno Oyun Erdene. Tutti sempre del Partito del Popolo Mongolo. Ora, c'è una continuità evidente nel segno soprattutto della liberalizzazione per cercare di porre un freno alla crisi economica e ai problemi economici. E Ujral è giovane, ha 39 anni, quindi può apparire un po' un volto nuovo. Questi cambiamenti sono stati innestati da una catena di proteste che sono cominciate nel gennaio del 2025 e che si sono protratte fino al maggio di quell'anno. Prima ci furono delle manifestazioni nella piazza principale di Ulaanbaatar, cioè piazza Sukhabaatar, che rivelavano in maniera molto trasversale l'esasperazione per tutti i mali che da sempre affliggono la Mongolia: la povertà, la disoccupazione, ma anche i cavalli di battaglia tipici dei ceti medi, come la protesta contro le tasse ritenute troppo alte, l'inquinamento. Questo non tutti lo sanno, ma alcuni quartieri di Ulaanbaatar sono inquinatissimi, tra i più inquinati al mondo, e la congestione del traffico, altro elemento di protesta. Poi a metà maggio del 2025, nuove proteste antigovernative sono scoppiate dopo la rivelazione di spese voluttuarie eccessive da parte del figlio del primo ministro Oyun Erdene, che ha dovuto a questo punto a giugno rimettere il suo mandato in seguito a un voto di sfiducia da parte del Parlamento e si è dimesso. Allora, c'è un punto interessante però, più politico. Ci sono tutte queste vicende che riguardano sempre la corruzione e così via. Però va segnalato che Oyun Erdene, che era insomma un approccio molto socialdemocratico, aveva cercato di creare un fondo sovrano di investimento su modello norvegese che dava molto fastidio alle multinazionali estrattiviste che di fatto controllano la Mongolia. Mm. A quel punto, nel Partito del Popolo si è creata proprio una fattura, una serie di fratture interne, tra l'altro anche una frattura tra la vecchia generazione di quelli nati negli anni 70 e la nuova dei nati negli anni 80, quindi si intersecano la questione ideologica, quella di consorteria, quella proprio anche generazionale, e così alla fine se ne è usciti col governo di transizione di Zandan Shatar, che adesso, dopo tutti questi mesi, lascia via libero Ujral, il quale, attenzione, ha 39 anni, è nato nell'87, ma è alleato con la generazione degli anni 70 contro quella degli anni 80. Insomma, giochi di poteri infiniti e anche molto articolati.
Ma in definitiva, oggi le diciamo multinazionali estrattiviste, come le hai definite prima, controllano di più o di meno la politica e l'economia mongola?
Ma negli ultimi anni
Oggi,
si è
nel
andato
senso
decisamente.
domani, con questo nuovo governo.
Allora, io la vedo un po' così. Negli ultimi anni si è andato decisamente in direzione di un via libera, un laissez-faire totale per l'approccio neoliberista, estrattivista e lo sfruttamento intensivo della Mongolia. Su questo non ci piove. Il fatto che Oyun Erdene abbia cercato di creare un fondo sovrano per in qualche modo ristabilire un equilibrio e di colpo si è saltato su questioni che riguardano la corruzione, suo figlio che fa le spese voluttuarie, eccetera, mi fa pensare che così come c'è la manina della Cina dietro l'accordo tra Iran e Stati Uniti, qui ci sia qualche altra manina che è molto interessata alle risorse naturali della Mongolia, insomma, le grandi multinazionali.
Ti ringrazio, staremo a vedere. Staremo a vedere. Potremmo tornarci anche su questo tema dell'estrattivismo in Mongolia, povero paese. Grazie, Gabriele. Tra l'altro, Niam Usor Uchral è anche un rapper. Si faceva chiamare Timon. In ogni caso, io gli auguro, diciamo, di avere più fortuna in politica che non nella musica. Adesso ascolterete qualche secondo di questo brano. Io, Gabriele, ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima settimana.
Senti, un po' la stagione dei rapper in politica.
Esatto. Sa cosa ci toccherà in Italia?
Bene.
Lasciamo sotto il nuovo premier mongolo che si faceva chiamare ai tempi in cui rappava appunto Timon. In conclusione della puntata di oggi andiamo in Indonesia a raccontare la storia di un attivista dei diritti umani vittima di un attacco con l'acido che ha provocato ustioni su il 20% del corpo, una storia che risale alle scorse settimane e che però ha prodotto tutta una serie di effetti e che parla con grande chiarezza dell'accentramento del potere nelle mani dei militari, che sarebbe in corso nel paese una vecchia tentazione della giovane democrazia indonesiana. Danilo Tanno è un collaboratore della rivista Jacobin, è autore di Arcipelago Rosso, che è una storia del genocidio del Partito Comunista Indonesia negli anni di Suharto, e partendo dalla storia di questo attivista abbiamo parlato dell'opposizione indonesiana, delle molte proteste scoppiate e sopite negli ultimi anni e mesi e del controllo appunto dei militari sulla politica.
Sì, Andri Yunus è un noto attivista indonesiano impegnato nell'associazione Kontras, che è un'associazione sui diritti umani che si occupa di contrastare la militarizzazione della società indonesiana e in generale appunto denuncia da un lato l'espansione di poteri che la TNI, l'esercito indonesiano, diciamo sta maturando in questi ultimi anni, e dall'altro fa una campagna sia di memoria, diciamo, che di indagine sulle sparizioni di persone da fine anni 90 ad oggi. Infatti in Indonesia sono stati non pochi casi di persone che sono scomparse nell'arcipelago in generale, e soprattutto a Papua Occidentale, che è un territorio ancora che si trova una sorta di guerra a bassa intensità. E quindi cosa è successo? Che Yunus, la sera del 12 marzo, a Jakarta, quando ritornava in moto da due interviste che aveva dato in quella serata, è stato aggredito da quattro persone che lo hanno aggredito con l'acido, che gli hanno gettato in faccia acido, che ha causato dei danni molto gravi sia alla vista che al sistema respiratorio. E cosa si è scoperto? Si è scoperto che queste quattro persone sono membri del servizio segreto militare, quattro persone, quindi quattro ufficiali, che per il momento a quanto pare avrebbero agito, diciamo, individualmente, diciamo, senza un comando esterno, ma pochi credono a questa possibilità. Quindi ora la questione è come mai quattro ufficiali dell'esercito aggrediscono un attivista dei diritti umani. E questa aggressione, diciamo, è l'ultimo tassello di un processo di arretramento, diciamo, della democrazia nell'arcipelago.
Questa aggressione ha suscitato molta, insomma, molta commozione, anche anche diverse proteste in giro per l'Indonesia. Quattro membri dell'intelligence, lo dicevi, sono stati arrestati e poi si è dimesso alla fine, la scorsa settimana, il capo dell'intelligence militare indonesiana, in qualche modo confermando l'aggressione, che tra l'altro era stata preceduta da minacce, insomma, anche piuttosto esplicite, non era stata un'iniziativa dei quattro e non era stata neanche improvvisata. La vicenda appunto accende i riflettori su un problema annoso per l'Indonesia, e cioè il tema dell'ingerenza del settore militare, che è stata anche in qualche modo sancita e ufficializzata con una legge di recente approvazione, risale all'anno scorso, che è stata voluta dal presidente Subianto e che è anche stato oggetto di molte critiche, sia all'interno che non.
Sì, noi ci troviamo di fronte a un processo in cui l'esercito, la TNI, acquisisce sempre più poteri nell'ambito non soltanto della sicurezza, ma anche civile. Storicamente l'esercito ha sempre avuto un grande potere nell'Indonesia, sin dall'indipendenza degli anni 40, sotto Sukarno, soprattutto sotto la dittatura di Suharto, e si pensava che con la riforma ASI, cioè il processo di democratizzazione del paese di fine anni 90, inizio anni 2000, questo ruolo in qualche modo non fosse più così marcato. Ora in questo momento ci troviamo di fronte proprio a un passo indietro, cioè ovvero a quello di ricollocare gli ufficiali militari in posizioni civili e addirittura a fianco di sindaci o di rappresentanti del popolo indonesiano. Quindi ci troviamo proprio di fronte ad uno Stato militare che affianca quello politico. Ripeto, non è una novità, perché i militari hanno sempre avuto un ruolo preponderante. E lo stesso Prabowo Subianto è un ex ufficiale, nonché genero di Suharto, e Subianto, questo si ricorda poco ultimamente, ma è stato accusato di terribili crimini contro l'umanità sia a Timor Est durante l'occupazione che a Papua Occidentale. E quindi ci troviamo di fronte a un arretramento. Poi dei diritti democratici. Poi vi è stato un nuovo codice penale che ha sanzionato in modo ancora più duro le manifestazioni non autorizzate e un aumento del budget dell'esercito. Ultimo non ultimo, da quando è cominciata la guerra contro l'Iran da parte degli Stati Uniti e dello Stato genocida di Israele, quello che abbiamo di fronte è un esercito in stato d'allerta, cioè una situazione in cui ha acquisito maggiori poteri di controllo, di ispezione, di indagine sui cittadini, e questa cosa ha generato molta paura da parte degli attivisti per i diritti umani, perché i militari acquisiscono ancora più potere di controllo sulla popolazione. Quindi ci troviamo di fronte a una pericolosa deriva della democrazia indonesiana.
Una pericolosa deriva che, lo dicevi, suscita molte perplessità, sicuramente preoccupazione, ma anche un movimento di protesta unitario. Sappiamo che l'Indonesia è stata anche molto di recente oggetto di grandi fiammate di proteste molto estese, diffuse su un territorio che è sterminato, ma poi difficile, ma poi dopo, insomma, soggette con la stessa rapidità a spegnersi con cui si erano accese.
Sì, questo è un po' il paradosso. In Indonesia vi sono grandi manifestazioni ormai da più di un anno, in cui le rivendicazioni sono diverse. Da un lato sono quelle appunto di contrastare questa militarizzazione della società, però soprattutto le mobilitazioni che sia nel febbraio scorso che nell'autunno scorso si sono generate sono contro una sempre più marcata distanza tra l'oligarchia politica, militare, economica, che acquisisce sempre più poteri, e invece una popolazione che vive una situazione, non gode dei frutti di questa crescita economica di cui si vanta il governo. Però appunto, come dicevi tu, qual è il problema? Se da un lato ci troviamo di fronte a un forte attivismo per i diritti umani e anche anti-oligarchico per certi versi, d'altro canto però non si riesce a costruire in Indonesia un movimento politico che riesca in qualche modo a rappresentare un'alternativa vera al sistema di potere oligarchico, in cui di fatto quasi tutte le forze politiche più o meno sono rappresentanti dell'oligarchia.
E questo secondo te, appunto, autore di un libro che si chiama Arcipelago Rosso e che parla nel dettaglio, quasi giorno per giorno, della storia politica del Partito Comunista Indonesiano, che è stato uno dei partiti comunisti più grandi del mondo, fatta eccezione forse naturalmente per la Cina, per la Russia. Ecco, un paese che ha saputo costruire un soggetto politico, che ha saputo costruire la propria decolonizzazione, il primo paese che ha dichiarato la propria indipendenza in epoca di decolonizzazione, e poi appunto un paese che è stato in grado di costruire una forza, un soggetto politico così grande, importante, ramificato. Secondo te perché c'è questa difficoltà e appunto che cosa bisognerebbe imparare dalla storia? Perché nel tuo libro si parla poi appunto del genocidio del Partito Comunista, dei membri del Partito Comunista in Indonesia negli anni, insomma, nel 65.
Sì, la chiave, diciamo, del perché in Indonesia non si riesce a costruire un partito politico di vera alternativa sta nel genocidio anticomunista del 1965, di cui parlo nel mio libro. Del 1965-66 il più grande partito comunista del Novecento, non al potere, il Partito Comunista Indonesiano, venne distrutto completamente dall'esercito, causando la morte di una cifra che va dal 500.000 al 1 milione di persone. E in quel modo, quindi, l'unico partito d'alternativa, che appunto proponeva un cambiamento di società, è il PKI, il Partito Comunista. È stato un partito fondamentale per l'Indonesia, è stato un partito impegnato nella battaglia per la decolonizzazione, nella costruzione dell'identità nazionale, perché tu pensa che l'Indonesia è un paese con migliaia di isole e centinaia di lingue, quindi diciamo la costruzione del paese è stata un'opera politica, istituzionale, e il Partito Comunista è stato un partito patriottico che si è impegnato nella lotta anticoloniale contro i Paesi Bassi, poi contro i giapponesi e poi diciamo nel sostenere le battaglie antiimperialiste di Sukarno. Per via di questo ruolo, appunto, del 1965, l'esercito di Suharto sterminò questo partito, che non ebbe la forza di reagire, e nel libro appunto parlo di questa storia che è assolutamente sconosciuta in Italia e in Europa.
E allora grazie a Nicola Tanno e non Danilo Tanno, come ho erroneamente detto prima proponendovi, lanciando questa intervista. Grazie anche a Gabriele Battaglia, che è ancora in ascolto della trasmissione. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo mercoledì prossimo con A come Asia. Buona giornata e buona settimana.